04 ottobre 2012. Da cellule staminali a ovociti di topo funzionali. Linee di cellule germinali in grado di maturare in ovociti perfettamente funzionali sono state ottenute partendo sia da staminali embrionali sia da staminali pluripotenti indotte. La ricerca condotta sul topo potrà fornire indicazioni per il trattamento di alcune forme di infertilità umana. Partendo da cellule staminali, un gruppo di ricerca dell'Università di Kyoto è riuscito a ottenere cellule germinali in grado di produrre cellule uovo di topo funzionali. Successivamente, come si legge su Science in un articolo a prima firma Katsuhiko Hayashi, le uova sono state fecondate in vitro e, una volta reimpiantate in femmine di topo, hanno dato vita a prole fertile. La ricerca, che riproduce per la parte femminile quello che lo stesso gruppo di scienziati era riuscito a ottenere lo scorso anno per il tessuto germinale maschile, producendo spermatozoi vitali, potrebbe aprire la porta a una migliore comprensione dei meccanismi di formazione delle cellule germinali femminili e fornire indicazioni per il trattamento di alcune forme di infertilità umana. Nei mammiferi la linea cellulare germinale proviene da epiblasti pluripotenti che rappresentano le cellule germinali primordiali e che sviluppano poi un dimorfismo sessuale, generando spermatozoi nei maschi e ovociti nelle femmine. Nel corso della ricerca diretta da Mitinori Saito, i biologi sono partiti da due tipi di cellule staminali di femmine di topo. Le staminali embrionali, provenienti da embrioni a uno stadio precoce e dotate del potenziale di svilupparsi in qualsiasi tipo di tessuto, e cellule staminali pluripotenti indotte, IPSCs, ossia provenienti da cellule somatiche adulte indotte a ritornare a uno stadio di pluripotenza. Lavorando su un numero ridotto di geni di queste cellule, i ricercatori sono riusciti a trasformarle in cellule molto simili alle germinali primordiali, che hanno poi messo in coltura con cellule di gonadi di topo femmina, ottenendo così un ovaio ricostituito, che è stato poi trapiantato in una femmina. Lì, le cellule sono state in grado di portare a maturazione ovociti funzionali che, isolati e utilizzati per una fecondazione in vitro, hanno prodotto topi fertili, dimostrando che sia le cellule staminali embrionali sia le cellule staminali pluripotenti indotte possono essere utilizzate per generare ovociti completamente funzionali. 04 ottobre 2012. Due buchi neri in coabitazione in un ammasso globulare. Cercando di osservare un buco nero di massa intermedia nell'ammasso globulare Messier 22, un gruppo di astronomi ne ha sorprendentemente trovati due. La scoperta costringe a rivedere gli attuali modelli astrofisici basati su simulazioni che prevedono che quel tipo di formazione stellare non possa avere più di un buco nero al suo interno. Si tratta inoltre dei primi buchi neri di massa stellare mai osservati in ammassi globulari all'interno della Via Lattea e i primi a essere rilevati nello spettro radio anziché nei raggi X. Gli strumenti del Very Large Array VLA erano puntati in direzione di Messier 22 M22, un ammasso globulare ellittico nella costellazione del Sagittario, distante circa 10.000 anni luce dalla Terra e contenente centinaia di migliaia di stelle. Ma ciò che si stava cercando di osservare un buco nero di massa intermedia non c'era. Al suo posto, con grande sorpresa, gli astronomi hanno trovato due buchi neri di massa più piccola. L'incredibile scoperta viene raccontata sulle pagine della rivista Nature da Jay Strader e colleghi della Michigan State University e del Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. I ricercatori erano a caccia di indizi sul peculiare rapporto tra ammassi e buchi neri. Come è noto, questi ultimi sono ciò che resta dell'esplosione di una stella massiccia come supernova e la loro massa è tale da inghiottire tutta la materia e la radiazione che passa nelle vicinanze. Nei 12 miliardi di anni di vita di M22 probabilmente si sono formati diversi buchi neri che, secondo le simulazioni, avrebbero dovuto convergere verso il centro dell'ammasso, dando vita a una sorta di danza gravitazionale. La violenza di questa dinamica avrebbe quindi espulso quasi tutti i buchi neri dall'ammasso per lasciarne uno solo o addirittura nessuno. Ma le osservazioni raccontano una storia diversa. Trovare due buchi neri invece di uno in questo ammasso globulare cambia completamente il quadro delle conoscenze in questo campo, ha commentato Strader. Tra l'altro, i buchi neri scoperti all'interno di M22 sono i primi di massa stellare mai osservati in ammassi globulari all'interno della Via Lattea e i primi a essere rilevati nello spettro radio invece che nei raggi X. Gli astronomi stanno cercando ora di ipotizzare alcune spiegazioni plausibili. La prima che è stata avanzata prevede che i buchi neri possano agire espandendo gradualmente la parte centrale degli ammassi, riducendone la densità, e quindi anche l'intensità con cui i buchi neri interagiscono tra loro nella danza. In alternativa, la densità del nucleo dell'ammasso potrebbe essere stata intrinsecamente minore perché l'ammasso si sarebbe trovato in una fase di contrazione meno avanzata di quanto supposto finora. A questo punto, solo ulteriori osservazioni potranno dire qualcosa in più sul destino dei buchi neri negli ammassi globulari, ha concluso Strader. 04 ottobre 2012. L'impegno della genomica cinese per migliorare il riso. Un'analisi genetica condotta al Beijing Institute of Genomics, punta di diamante della ricerca cinese nel campo della genomica, ha chiarito i meccanismi dell'antica domesticazione delle due varietà di riso coltivato giapponica e indica. Un primo processo avvenne nella Cina meridionale, seguito da altri incroci con varietà selvatiche locali in altre regioni dell'Asia meridionale e del sud-est asiatico. Le conclusioni dello studio serviranno da guida nella ricerca di cultivar di maggior resa senza bisogno di ricorrere agli OGM, in un settore cruciale per il fabbisogno alimentare del gigante asiatico. Il Beijing Institute of Genomics, BIG, dell'Accademia delle Scienze Cinese, dopo anni di enormi investimenti in capitale umano, tecnologico e finanziario, si conferma come uno degli istituti leader nel mondo nel campo della genomica. I suoi interessi sono a tutto campo, ma l'ultimo risultato in ordine di tempo riguarda il riso, uno dei cereali più importanti per l'alimentazione umana e in particolare per il gigante asiatico. Secondo le attuali conoscenze, infatti, il riso che attualmente si coltiva è frutto della domesticazione della specie selvatica Oryza rufipogon, avvenuta migliaia di anni fa. Lo studio di Bin An e colleghi, pubblicato su Nature, illustra in che modo è avvenuta la domesticazione, chiarendo alcuni aspetti genetici che potranno servire da guida negli sforzi di ottenere cultivar di maggior resa senza bisogno di ricorrere agli OGM. Fino a oggi c'erano ancora alcune zone oscure sulla domesticazione del riso, che riguardavano in particolare il luogo in cui è avvenuto questo processo e quale delle diverse sottospecie di O. rufipogon sia servita da diretta progenitrice selvatica. Inoltre, non si sapeva se le due sottospecie di riso coltivato, indica e giapponica, fossero derivate da una singola domesticazione o da domesticazioni successive. Per dare una risposta a questi interrogativi, in passato sono stati condotti molti studi che però avevano dato risultati controversi. Da una parte le tecniche di filogenesi molecolare basate sull'analisi delle molecole prodotte dalle due diverse sottospecie avevano concluso che le due varietà indica e giapponica fossero emerse in modo indipendente, mentre la caratterizzazione dei geni coinvolti nella domesticazione e l'analisi dei polimorfismi di singolo nucleotide SNP recentemente hanno indicato di un'origine comune. In quest'ultimo studio, Bin An e colleghi hanno raccolto diverse cultivar di riso su cui hanno condotto studi di associazione sull'intero genoma, GWAS, un tipo di analisi che prende in considerazione il più ampio numero possibile di geni dei diversi esemplari di una specie, in questo caso delle varietà di riso coltivato alla ricerca di specifici tratti. Le nuove analisi hanno concluso che il riso giapponica è stato domesticato inizialmente nella Cina meridionale a partire da una piccola popolazione di riso selvatico e che fu successivamente incrociato con altre varietà selvatiche locali nell'Asia meridionale e nel sud-est asiatico fino a generare la varietà indica. Grazie al confronto genomico, sono stati inoltre identificati 55 segni caratteristici frutto di un processo di SWAP selettivo, in cui mutazioni favorevoli a una specie vengono fissate all'interno del genoma che sono entrati a far parte del corredo genetico di Oryza sativa durante la domesticazione. Al di là dei dettagli genetici, gli autori sottolineano che queste scoperte sull'origine della domesticazione del riso possono servire da guida per i futuri sforzi di ibridazione artificiale secondo metodiche tradizionali, ovvero senza ricorrere all'ingegneria genetica, grazie a cui sono già stati raggiunti alcuni importanti traguardi in termini di miglioramento della resa dei raccolti. 03 ottobre 2012. Quando il jazz emerge dal mare. Le variazioni delle popolazioni di microrganismi che vivono nelle acque della Manica sono dotate di una certa armonia, trasponendo in musica i dati che le riguardano e ispirandosi alle improvvisazioni bebop, un ricercatore ha prodotto alcuni brani jazz. Certo, non è il primo tentativo di suonificazione di dati scientifici, ma a giudicare dai risultati, quello di Peter Larsen, biologo dell'Argonne National Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, probabilmente è uno dei più riusciti. Di fronte all'enorme mole di dati ottenuti da campioni di vita microbica del canale della Manica, Larsen ha infatti deciso che una rappresentazione grafica non sarebbe stata abbastanza efficace. Così si ha deciso di trasporli in musica, convinto che le variazioni stagionali di alcuni parametri dell'ambiente marino, e quindi delle popolazioni di microrganismi che vivono nel mare, avessero una sorta di armonia musicale. Alcuni parametri come la luce solare, la temperatura o la concentrazione di fosforo nell'acqua forniscono una certa struttura ai dati e determinano l'abbondanza delle popolazioni di microrganismi, spiega Larsen. Questa struttura ci ha offerto un modo intuitivo per usare la musica per descrivere un'ampia gamma di fenomeni naturali. Come in molte composizioni musicali, aggiunge, l'andamento stagionale delle comunità microbiche spesso segue variazioni di uno schema ripetuto, ispirandoci a schemi osservati in natura e ad alcuni principi di improvvisazione jazz, in particolare bebop. Abbiamo generato un metodo per tradurre in musica gli schemi dei dati sulla tassonomia e i parametri ambientali dell'ecologia microbica. Il risultato sonoro ascoltare per credere non è affatto male, e lo stesso Larsen si è dichiarato sorpreso dalla musicalità dei brani prodotti. I tentativi di tradurre dati lineari in suoni riescono quasi sempre, osserva, ma in realtà non obbediscono ai principi della musica, metro, tempo, armonia. Trovarli in un fenomeno naturale e descriverli è stata una meravigliosa sorpresa. E, secondo il ricercatore, questa musicalità dei dati non è limitata ai microrganismi del canale della Manica. In un altro studio, Larsen e colleghi hanno applicato la stessa metodologia al rapporto tra una pianta e un fungo, ottenendo un risultato che, come spiega, a volte può suonare un po' d'avanguardia, ma non è casuale perché riflette fenomeni molto reali.